Bentrovati, sono Eriden.
Ciao Mario, ciao a tutti, bentrovati.
Grazie, grazie per questo grande incontro, ci mettiamo sempre nelle mani della Madonna. Allora, innanzitutto chiediamo, iniziamo sempre con una preghiera, con un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E invochiamo sempre lo Spirito Santo.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
Luce di eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen.
Amen.
Ecco, il titolo di stasera, Giuseppe e Maria, grande storia d'amore. E nel mese di maggio tutti sappiamo e stiamo vivendo, come tutta la Chiesa universale, la devozione mariana, la devozione alla nostra Madre del Cielo, e con rosari, con visite ai santuari, le cosiddette romerie che si fanno a un santuario della Madonna, dimostrando tutta la nostra devozione, il nostro amore alla Madre del Cielo, recitando il rosario, andando al santuario, una parte di rosario lì presso il santuario, questa è la cosiddetta romeria, e un'altra parte di rosario tornando. Ecco, è sempre ricca, ricchissima di grazie questa pratica che si vive da decenni e anche con grande intensità da parte delle persone che vivono e gli apostolati e i mezzi di formazione dell'Opus Dei, insegnata dal fondatore San José María Escrivá. Ecco, e stasera noi abbiamo dato questo titolo appunto perché di recente è stato pubblicato un libro il cui titolo era proprio questo, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Ecco, è l'autore Don Andrea Mardegan, e ecco, vive questi anni, questi 30 anni di vita, cosiddetta vita nascosta, e immagina di essere lì e racconta nel libro quello che può essere stato il dialogo di vita, di famiglia, di attenzione, di ascolto, di commento sul come essere la Sacra Famiglia lì accanto a Gesù che è nato e cresce e poi con tutte le vicende che sappiamo. E stasera abbiamo chiesto all'autore Don Andrea Mardegan di poterlo contattare e raccontarci appunto tutti i particolari su questa importante pubblicazione, e in questo mese di maggio sarà un bel regalo perché ci aiuterà a vivere con intensità rinnovata non solo la devozione a Madonna, la devozione a San Giuseppe, la devozione alla Sacra Famiglia. E di recente anche, appunto, uscito questo libro, un altro sacerdote amico dell'autore, Don Andrea Mardegan, Don Mauro Leonardi, ha fatto una recensione molto molto bella, e adesso la leggiamo insieme perché ne vale la pena, perché mi pare che è un'introduzione anche molto bella per capire e per fare nostra la ricchezza di queste riflessioni, di questo entrare in punta di piedi nella casa di Nazareth, vicino a Giuseppe e a Maria, vicino alla Sacra Famiglia, per imparare. E scopriremo quanta ricchezza possiamo trovare lì per poter vivere, capire, fare nostra e vivere poi per bene anche tutti i contenuti dall'Amoris Laetitia, dal primo al settimo, il nono capitolo di tutto questo grandissimo strumento a disposizione della vita familiare, della santità nella vita familiare, e perché, ecco, in positivo, ovviamente ci sono in questo documento del Santo Padre, e ci sono anche di come affrontare poi le situazioni di irregolarità, ma soprattutto, ecco, dobbiamo mettere e dobbiamo utilizzare quella parte di questo documento, imparando da Giuseppe e da Maria, dalla Sacra Famiglia, a fare nostro e farlo diventare vita di tutti i giorni, di ogni momento. Ecco Elide, se tu inizi appunto questa recensione di Don Mauro, poi lo facciamo un po' per uno, in attesa poi di poter chiamare e metterci in contatto anche con l'autore del libro, Don Andrea.
Allora, sì, dall'ultimo libro di Don Andrea Mardigan, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, edizione Paoline, appena uscito. Protagonista è l'amore, quello raccontato nella forma più alta possibile, da Giuseppe e Maria. La delicatezza con cui l'autore entra nel rapporto tra i due sposi e nel rapporto tra i due sposi e Gesù. Commuove ad ogni riga. C'è la vita vista con i loro occhi, il loro incontro, il loro percorso umano e santo, il loro amore casto e intessuto di tenerezza, perché non c'è castità senza tenerezza. Con la penna di Mardigan, Giuseppe e Maria raccontano se stessi attraverso quei piccoli gesti del quotidiano che costruiscono la donazione totale e reciproca di chi si ama. Fin dalle prime pagine emerge, attraverso gli sguardi e i dialoghi, la confidenza assoluta e l'intimità profonda presente tra i due sposi. Il lettore se ne accorge dalle carezze e dai gesti di Giuseppe, che raccontano l'altissima forma di rispetto che lo sposo di Maria viveva verso la sacralità del corpo di colei che custodiva Cristo. La figura dello sposo di Maria spicca. È lui a decidere di prendere tra le mani il proprio cuore e di donarlo alla donna che ama più della sua stessa vita. Lo fa mostrando le proprie debolezze, i propri dubbi, le proprie fragilità, sempre impastati di amore immenso, di dedizione e rispetto assoluti per lei e per il bambino. Bambino è scritto con la B maiuscola. Questa sua delicatezza e umiltà nel mostrarsi completamente gli permette di trovare conforto in Maria. Ella, con la sua presenza, con il suo abbraccio, con il suo sorriso, con le sue parole sempre ispirate dallo Spirito Santo, lo sostiene e lo aiuta. A volte, per la Sacra Famiglia, le difficoltà sembrano insormontabili. E l'autore, con pennellate delicatissime, racconta come la paura, l'ansia, lo stupore e la gioia si intrecciano in modo strettissimo. Mardigan descrive soprattutto il titolare il totale affidamento a Dio, la consapevolezza che il Padre aiuta e non abbandona, la misteriosità delle vie del Signore. Dice Giuseppe in un certo momento: a volte mi atterriva, mi scoraggiava. Mi era difficile capire il senso delle difficoltà per le quali lasciava passare la vita di suo figlio, ma sapevo che il mio compito era custodire quel figlio e sua madre Maria e fidarmi di Dio e dei suoi disegni imperscrutabili di salvezza.
Abba, che cos'è l'amore? Il bambino, che in realtà già sa e conosce la paternità divina, era Gesù, seconda persona della Santissima Trinità, impara quella umana da Giuseppe, in un dialogo continuo e confidenziale. La saggezza di Giuseppe viene trasmessa a Gesù, che ama il suo padre adottivo e si lascia educare da lui. Lo aiuta infatti nella bottega, nella sua bottega di artigiano. Mantenni un po' di il silenzio. Pensavo tra me e me, figlio mio, dovresti spiegarmelo tu. questo mistero da cui tutto proviene. Sei venuto al mondo per svelarci l'amore, ma capivo che Gesù volesse ascoltare, come un uomo, da parte di suo padre, qualcosa del segreto dell'amore. Cercai di attingere alla mia esperienza e di ricordare discorsi fatti con Maria. Con lei imparavo la sapienza dell'amore. Giuseppe segue Maria, impara da lei l'amore verso Gesù e allo stesso tempo si nutre dello stesso amore di Gesù, per amare a propria volta Maria. E Maria ama davvero Giuseppe. Il suo amore era di un altro e lei lo irradiava. Ecco, questo altro è ovviamente scritto con la maiuscola, che sappiamo chi si riferisce, no? La grazia più grande per me è stata di non sentirmi più secondo lei. Mi ha fatto sentire primo, sempre. La sua capacità di amore era esclusiva. In Gesù lei amava me. In questo squarcio di assoluta bellezza, ecco come l'autore fa parlare Giuseppe. Così, tra virgolette, così la Trinità l'ho vissuta giorno dopo giorno. Non la dicevo, la dovevo sapere, la dovevo vivere. Ho vissuto quello che voi imparate sui libri, il mio legno si è sciolto con le scalpellate dell'amore trinitario. Lo spirito d'amore mi giungeva attraverso di lei. A me non fu svelato il mistero con la parola, a me fu fatto vivere. Tutto questo però è inserito nella santa normalità della famiglia di Nazareth, che così ci appare attraente e capace di comunicare una sana nostalgia, perché ogni coppia potrebbe arrivare a desiderare davvero di vivere almeno un briciolo di quell'amore. Ecco, e qui veramente tutti noi, padri di famiglia, genitori, figli, i congiunti che convivono insieme, ecco, qui c'è tanto, tanto da imparare. E imparare e mettere in pratica appunto su quei suggerimenti che poi troviamo anche nell'Amoris Laetitia, no? Perché ecco, quell'amore lì deve rinnovarsi ogni giorno e deve applicarsi in tante piccole cose, momento dopo momento, giorno dopo giorno, anno dopo anno. La storia d'amore tra Giuseppe e Maria è un libro controcorrente, un testo dal quale traspare la potenza della tenerezza capace di trasformare il dolore in amore. Non c'è altra via. La tenerezza è l'unica strada che permette al dolore di trasformarsi in amore. E di questa tenerezza ne parla anche il Santo Padre in Amoris Laetitia. Si scopre che non esiste la ricetta predefinita dell'amore, ma sempre ci può essere un cammino di confidenza e appoggio reciproco, di condivisione totale della vita e dei sentimenti. Ecco, questa è una bellissima recensione che potrebbe anche soltanto questa invogliarci alla lettura, ma adesso noi abbiamo, ci ha fatto il grande regalo l'autore, Don Andrea Mardegan, di poterlo contattare telefonicamente, lui si mette in contatto, noi poi anche gli ascoltatori potranno rivolgere a lui delle domande. Adesso però, intanto che ci colleghiamo, la regia ci manda un brano musicale e poi sentiremo direttamente Don Andrea.
Di notte veglia Israele e una nenia lontana si innalza fino al cielo. Cuore l'antica promessa di un tempo migliore, di giustizia e di pace. Quando verrai, oh Signore, non tardare, guarda il tuo popolo che attende il Salvatore.
Gioisci via di Sion, si rallegri il tuo cuore, via di Gerusalemme.
Ecco, mi dicono che in regia che è in contatto Don Andrea?
Sono qua, sono qua.
Ah, buonasera
qua.
Don Andrea.
Don Andrea, buonasera.
Grazie mille per aver accolto con grande disponibilità la nostra richiesta di poterle chiedere di parlare appunto di questo libro che ci è piaciuto tantissimo. Lei svolge il suo ministero sacerdotale in Milano.
Sì.
E ha una grossa esperienza pastorale, universitaria e familiare. Attualmente si dedica alla predicazione, al ministero della riconciliazione, del lavoro sacerdotale, insomma, accompagnamento spirituale, direzione spirituale, formazione di giovani e meno giovani. Ecco, Don Andrea, io le chiedo appunto di raccontare a noi gli ascoltatori appunto da che cosa è nata l'idea di questa trattazione entrando dentro, io dicevo prima, non so se è appropriato, in punta di piedi nella casa di Nazareth, la Sacra Famiglia.
Sì, no, è molto appropriato, non è molto appropriato. L'idea è un po' un percorso che io sto facendo nei miei libri di spiritualità, cerco di dare spunti che do anche alle persone, anche nella predicazione, e sempre tendenzialmente attraverso il Vangelo. E avevo scritto un libro su Maria, proprio in cui lei parlava un po' in prima persona, un paio d'anni fa, sempre per le Paoline, e loro mi hanno chiesto di fare un libro su Giuseppe. Io ho accettato, però mentre ci pensavo, non riuscivo bene a capire un po' come potevo, ecco, entrare dentro al cuore di Giuseppe, alla sua vita spirituale, alle vicende della sua vita, finché mi è venuta questa ispirazione, penso che sia stato appunto un suggerimento nella preghiera, che se mettevo insieme Giuseppe con Maria, no? E anche, in fondo, anche appunto il fondatore dell'Opus Dei, San José Maria, diceva, sempre ci incitava a non separarli, no? A tenerli sempre insieme. E in effetti, allora, quando ho pensato questo, poi allora poco a poco il libro ha preso forma, no? Quindi con l'idea di far dialogare, no? Giuseppe con Maria e lungo le tappe della loro vita, no? Per cui la trama di fondo del libro sono i dati che noi abbiamo nel Vangelo. Poi un po' di tradizioni che ci sono nella Chiesa, e poi ho messo un po' del mio, no? Cioè la fantasia dell'autore, dello scrittore, ma anche la fantasia della preghiera, no? Che entra dentro nelle scene e cerca di capire cosa può essere successo da un punto di vista storico, se vogliamo, ma poi soprattutto nella vita spirituale di Maria e di Giuseppe, e avendo come particolare attenzione la relazione tra loro due, il rapporto tra loro due, che è una cosa, mi sono reso conto dopo, quando è nata così, ecco, però poi mi sono reso conto che aveva una sua originalità, perché io personalmente non conosco altri libri che parlino, che mettano in evidenza la relazione tra Maria e Giuseppe così come tema, no? Ce ne sono tanti su Maria, tanti su Giuseppe, molto, molto belli tutti quanti. Però un libro che metta in evidenza la relazione non c'era, e ho avuto così l'audacia di provare a scriverlo io. E mi è piaciuto molto scriverlo, è stato molto bello entrare un po' dentro al cuore di Maria e di Giuseppe, e soprattutto mettere in evidenza l'amore che c'è tra loro, no? Il Vangelo dice che sono sposi, e la Chiesa senz'altro li venera come sposi e li mette come esempio degli sposi cristiani, come esempio delle famiglie cristiane. E allora ho pensato, forse servirà alla maggioranza dei cristiani che sono sposati, che hanno una famiglia, avere un riferimento più esplicito di come hanno vissuto Maria e Giuseppe la loro vita. Quindi ripeto, la trama delle vicende è quella conosciuta, quindi io però parto un po' da prima, li immagino a Nazareth bambini che si conoscono ancora prima che Maria vada al tempio, e poi dopo Maria torna e Giuseppe la ritrova, insomma, che io metto in evidenza anche un po' l'innamoramento umano che c'è stato tra loro due, no?
Bellissimo, sì.
Ecco, perché evidentemente la loro, noi, è tipico per di noi che conosciamo gli episodi divini del Vangelo, cioè quindi l'annunciazione a Maria, poi a Giuseppe, quindi il fatto che sia Dio intervenuto nella loro storia con l'incarnazione, e mettiamo in evidenza la dimensione divina della loro vita, però è sicuro che ha avuto una dimensione umana fondamentale, così come è umano Gesù Cristo, no? Che è nato nel seno di Maria e di cui Giuseppe è stato padre, no?
Certo.
E quindi, e poi dopo il percorso, la loro vita, io forse alla fine, rileggendo il libro, vedo che metto in evidenza sia momenti molto belli, anche di in cui si dicono parole d'amore, in cui si sostengono, in cui con la tenerezza, appunto, come diceva Don Mauro Leonardi nella sua recensione, cercano di trasformare in amore il dolore, no? E poi molte difficoltà, quelle che sono scritte nel Vangelo e qualcun'altra che magari non è esplicitamente detta nel Vangelo, perché poi Maria, che probabilmente è, come ovvio, all'origine delle fonti degli evangelisti, era molto delicata, molto discreta, quindi passava sopra le difficoltà, però è evidente che le hanno avute, no? E in fondo anche il Signore al Tempio gliele ha svelate, no? Gliele ha profetizzate, no? Quando ha parlato di quella spada. Che, ecco. Quindi, non so, voi che avete letto il libro, quindi certo, io penso che insomma sia molto suggestivo entrare nel cuore di Giuseppe, nel cuore di Maria, vedere l'amore che c'è tra di loro e come vivono, anche se volete, in modo, appunto, la Madonna, Maria, in modo più femminile, Giuseppe in modo più maschile, no? Le vicende della loro esistenza, no? Come qual è la risonanza. Io l'ho, di fatto il libro si struttura in 17 capitoli, no?
Infatti, ecco, lì, dall'indice anche si vedono questi titoli che sono molto significativi, perché viene proprio la voglia di andare a vedere la nostra storia d'amore, no? Quello iniziale.
Perché
poi più avanti il cielo. Un cielo terzo pieno di stelle, e anche qui appunto un momento in cui con il bambino tra le braccia,
la nascita. Infatti io, ecco, io all'inizio avevo fatto dei titoli per distribuire la materia molto freddi, no? Primo, non so, appunto Betlemme, poi il viaggio di Elisabetta, cioè semplicemente così, e giustamente qualche persona che ha letto il manoscritto ha detto: beh, ma metti dei titoli più belli. Allora li ho trovati dentro allo stesso brano, cioè sono andato a rileggere il mio brano, ho preso due parole e le ho messe, e in effetti sono venuti belli, no? Perché la nostra storia d'amore è il primo capitolo, il cuore batteva più forte, è Maria che parla, nei miei sogni di adolescente è Giuseppe, no? Poi dopo, e quindi c'è, cioè, la loro conoscenza da fanciulli, no? La venuta dell'angelo scompaginò la mia vita, questa è l'annunciazione, no?
L'annunciazione,
e allora io ho cambiato, faccio parlare prima Giuseppe, generato di nuovo, dice lui di se stesso che il rapporto con Maria lo generava di nuovo, e poi Maria dice tessendo il vestito nuziale, cioè stava preparandosi. È arrivato l'angelo.
Poi avrà preparato anche il corredino, perché sapeva.
Esattamente. E poi nell'aria il profumo dei fiori nuovi è il viaggio che lei fa da Elisabetta. Io lì, appunto, io lo dico nell'introduzione del libro, non pretendo né che sia, cioè, che sia per forza avvenuto così, però sono delle possibilità. Io mi immagino, alcuni si immaginano che Giuseppe viaggia insieme con Maria, io mi immagino che lei invece vada sola in una carovana di Nazareni che stavano facendo il loro viaggio, perché Giuseppe deve rimanere a Nazareth per il lavoro, no? E quindi rimangono poi distanti per 3 mesi, no? E quindi quando lei torna, poi lui si accorge, no, della sua gravidanza. Vabbè, questo è un po' come me l'immagino io.
Scusi Don Andrea, ecco, a proposito di questo, nel Magnificat a me dà sempre i brividi dire: tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché noi stiamo constatando che anche i nostri tempi, in cui c'è un po' di tiepidezza circolante e che si fa avanti, ma la devozione alla Madonna veramente è sempre una cosa ovunque, che è una attualizzazione di quella profezia della Madonna: tutte le generazioni mi chiameranno beata, che sembra, cioè, che lei l'ha visto proprio proiettato nella vita della Chiesa futura, no?
Esattamente, è proprio così. E infatti anche noi, in fondo, anche noi in questa trasmissione, anche stasera, nella sera del sabato stiamo in fondo dicendo che lei è appunto la proclamiamo beata, no? Certo. La Beata Vergine Maria. E felice anche di avere accanto il glorioso San Giuseppe, cioè quest'uomo scelto da Dio per essere per lei sposo, sostegno, fortezza, no? Persona anche che la custodiva e che la proteggeva, no? lungo la vita, e che ha avuto il privilegio grandissimo non solo di essere suo sposo, ma anche di avere la rivelazione direttamente dall'angelo, cioè da Dio, attraverso il suo messaggero, del mistero che avveniva nel seno di Maria, no? Certo. Quindi lui ha custodito insieme con Maria questo grandissimo mistero lungo tutta la vita. Ecco, io mi immagino che loro, mentre per esempio alcuni Vangeli apocrifi che poi, ecco, dicono che loro subito dicono invece ai vicini, alle persone che conoscono, io mi immagino che non potevano dirlo perché è un mistero così grande. Sì. E dovevano custodirlo tra di loro e farlo crescere tra le loro braccia, nella loro famiglia, e scoprirlo loro mentre vedono questo Gesù che cresce, no? E che, certo, certo. E manifesta la sua divinità poco a poco anche a loro.
E che ricordiamo anche nell'Angelus o nel Regina Cieli che stiamo recitando a questo tempo pasquale, no? Quel bimbo che hai portato nel grembo, no?
Certo, infatti.
È risorto.
Sì, okay. Il grembo di Maria che è molto presente nel libro, perché all'inizio appunto Giuseppe guarda questo grembo, poi lei stessa, no, quando fa il viaggio Elisabetta, ecco, uno dei sottotitoli, no, del capitolo su Elisabetta è quel mio primo viaggio con Gesù nel grembo. No?
Grandissimo,
E poi lei si immagina poi più avanti, quando io ho preferito mettere, ho desiderato mettere, come dire, alla fine della storia di Giuseppe di Maria, non concluderla con la presumibile morte di Giuseppe. Quasi tutti pensano ovviamente che sia morto prima della vita pubblica di Gesù, è la tradizione più diffusa e più ragionevole secondo i dati del Vangelo, ma io ho voluto aggiungere due capitoli in cui Maria, a quel punto Giuseppe non può più parlarne, parla nel penultimo capitolo Giuseppe come è stato presente nella vita pubblica di Gesù, cioè cita qualche cosa. Io su quel capitolo ho pensato mentre scrivevo, io qui si potrebbe fare un altro libro, no? Cioè rileggere il Vangelo, come dire, trovando le tracce di Giuseppe, no? Attraverso le parole di Gesù, le sue parabole, le cose che ha imparato dal papà, no? E poi l'ultimo capitolo è Giuseppe presente, ovviamente nel cuore di Maria, nel cuore di Gesù, anche nel suo mistero pasquale, cioè nella croce, nella passione, ultima cena, passione, morte e risurrezione, no? La presenza, certo, del cuore di Maria e di Giuseppe anche, cioè che loro pensavano anche a Giuseppe, anche se nel Vangelo non c'è scritto, però è ovvio che Maria e Gesù, spesso in quei momenti sublimi, il loro pensiero andasse al papà, no?
Telefoni?
Sì.
Puoi dare i numeri?
Ecco, sì.
Sì.
Ecco, don Andrea, adesso chiediamo alla regia di magari fare un stacco musicale, sì, e se c'è qualche ascoltatore che vuole fare domande o testimonianze o riflessioni, sì, le accogliamo. Dopo riprendiamo ancora, le avrà ancora alcune cose importanti da spiegarci su questa interessante pubblicazione. Grazie.
Guarda quanto amore c'è nella casa di Nazaret, con Maria e Giuseppe nella quotidianità. Gesù crescerà e si formerà alla scuola dell'ascolto e della fedeltà.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater e sta andando in onda Non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana. Questa sera il tema della puntata è Giuseppe e Maria, storia, la grande storia d'amore. Abbiamo con noi anche Don Andrea, che è quello che ha pubblicato questo libro, la trasmissione condotta da Elide Giammario. Le nostre linee telefoniche sono, per poter intervenire, 031 64 60 00, oppure potete mandare un sms al 331 79 14 523, l'email diretta @radiomate.org. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo Nazareno che ci chiama dalla provincia di Venezia.
Pronto, buonasera a tutti i romanzieri.
Buonasera,
buonasera, buonasera. Nazareno.
Allora, inizio con una domanda semplicissima.
Dica.
Quante persone c'erano nella famiglia di Nazareth?
Sì. Ecco. Allora, rispondo io?
Sì, dica Don Andrea, sì.
Sì, rispondo io. Beh, noi sappiamo dal Vangelo, dalla tradizione della Chiesa, che nella famiglia di Nazareth c'era Giuseppe e Maria e Gesù, quindi solo tre. Io capisco il senso della domanda e adesso vedo di rispondere a quello che c'è dietro, no? Quindi loro, io penso che qualche giorno fa una signora che sta leggendo questo libro e che non è credente, è un'atea e le sta piacendo molto, infatti a un certo punto mi ha detto: ma come mai dopo, anche se comprendeva con molto rispetto la fede cattolica sul fatto che Maria è vergine, che questa nascita è venuta da Dio, e quindi Giuseppe e Maria non hanno avuto rapporti, però diceva: ma perché dopo che è nato Gesù non avrebbero potuto, e così, avere anche, invece vivere come uno sposo e una sposa che hanno rapporti, che hanno altri figli? E allora io gli ho risposto: guarda, possiamo solo dare degli argomenti di ragione a quello che il Signore ci ha rivelato. Un argomento di ragione che possiamo dire è che il figlio di Dio è unigenito, quindi nella Trinità c'è un unico figlio, no? Che è generato eternamente dal Padre, ed era conveniente che anche nella sua incarnazione fosse unigenito. Allora lì poi l'obiezione poteva essere, cioè, la signora non faceva obiezioni a questo, ha compreso il fatto che gli dicessi: se per caso avessi avuto dei fratelli, diciamo, dalla carne e dal sangue, sarebbe stata una realtà veramente molto sorprendente dal punto di vista di questo fratello o questa sorella che avrebbe avuto come fratello della carne, ecco, l'unigenito figlio di Dio. Però questo non è accaduto, e quindi allora la domanda potrebbe essere questa, la famosa, antica, sempre frequentemente posta domanda: e questi fratelli di Gesù di cui a volte parla il Vangelo chi sono, no? Allora la risposta facile che dà l'esegesi cattolica è quella parola ebraica che dice fratello, si riferisce anche al cugino, alla famiglia allargata, cioè alla famiglia dei parenti, ecco, no? Quindi quando Maria nel Vangelo va insieme con i suoi fratelli da Gesù, no? E c'è la casa piena di gente, quando poi Gesù dice: ma questa è mia madre, questi sono i miei fratelli, quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, ecco, la Chiesa insegna che quelli sono i parenti, i cugini, no?
Fermati, non correre forte. Allora, sì. Io ho detto: quanti sono presenti nella famiglia di Nazareth?
Tre.
Perché tu mi dici tre, ma non è così nel Vangelo. Gesù non poteva crescere una famiglia da figlio unico. Doveva crescere una famiglia numerosa. Non è detto che, cioè, non sono suoi fratelli di carne e gli altri componenti. Ma lui doveva farsi una posizione spirituale interiore da poter vivere in un mondo di un numero senza numero, quando era davanti a 5.000 persone, cosa poteva fare? Doveva pure sviluppare delle caratteristiche interiori da poter sopperire alla mancanza. Perché un figlio unico tante volte è bloccato nell'andare in pubblico.
Sì.
Mentre lui, evidentemente, la sua famiglia non erano tre soli.
Sì, comunque non, io, cioè, può darsi anche che abbia vissuto con tutti questi cugini e parenti, può essere anche così. Peraltro io anche conosco comunque dei figli unici, per esempio io sono prete, conosco dei preti che sono figli unici che non hanno nessun problema a parlare a migliaia di persone, quindi non è detto che siano tutti bloccati, no, anzi ci sono dei figli unici splendidi che hanno un sacco di qualità, quindi io e poi per giunta Gesù era pure il figlio di Dio, quindi aveva una umanità perfetta, no, piena, e poi aveva anche è un caso unico perché lui nella stessa persona convive cioè la natura umana e la natura divina, per cui Gesù ha delle qualità di relazione, ha tutto il suo amore di uomo, ma anche tutto il suo amore di Dio, che gli permette di parlare alle moltitudini e di capire poi anche ciascuno, di parlare ai singoli, comprendendoli perfettamente, e poi di parlare alle moltitudini, toccando il cuore, e anche, come sappiamo, alcune moltitudini invece non lo vogliono seguire e lo abbandonano, no? Come leggevamo anche nel Vangelo di questi giorni, no? Dopo il discorso sull'Eucaristia. Per cui si può pensare tutto, cioè si può pensare, io prima, quando ho fatto questo libro, anche il libro precedente che era solo su Maria, l'ho fatto leggere a diversi miei colleghi, anche a dei teologi, e uno che è esperto di Maria, di Mariologia, mi diceva, guarda, a parte quello che dice il Vangelo, quello che non dice, basta che sia coerente con quello che dice il Vangelo, però ciascuno può pensare quello che desidera, per cui è legittimo che lei si immagini la vita della famiglia di Nazareth piena di parenti, no? Diciamo di conoscenti, sempre una casa molto frequentata. Io anche lo dico nel mio libro, lo dico che è una casa frequentata, segnalo che Maria e Giuseppe avevano una grande solidarietà quando passavano i poveri e i pellegrini, li alloggiavano, li accudivano, quindi io lo dico in questo senso. Quindi,
ecco, Don Andrea, abbiamo anche altre tante telefonate, se
sì?
Vogliamo concludere.
Sì, no, io direi questo, si può pensare che avesse una vita in una famiglia, però oppure pensare che ha vissuto in una famiglia normale di tre persone e poi aveva relazioni belle con tutti i suoi parenti.
Certo, certo. Bene, grazie Don Andrea.
Ego. Abbiamo altre?
Ecco, ci sono altre telefonate?
Per ora no.
Ah, bene. È caduta allora, la linea.
La linea.
Ecco, sì. Allora, Don Andrea, se...
Ecco, Don Andrea, una domanda un po'
sì.
Delicata e forte, è possibile.
Sì.
Visto che siamo... dunque, Giuseppe e Maria hanno vissuto la castità in grazia di Dio.
Sì.
Ecco, vogliamo dire ai nostri telespettatori che vivere la castità anche per noi come sposi o come persone non sposate, non fidanzate, che è possibile essere casti agli occhi di Dio?
Sì,
è possibile, certo. Vivere la castità? Certo, ci vuole una base della grazia di Dio, perché altrimenti...
Sì, sì. Io penso che senz'altro ci vuole la grazia di Dio, loro avevano, pensavano, noi sappiamo che Maria... è piena di grazia.
Certo, lei era piena di grazia.
E anche Giuseppe indubbiamente ha avuto tantissima grazia e anche la grazia di essere accanto a Maria piena di grazia, no? Per cui noi abbiamo anche l'esperienza, tante volte forse l'esperienza della Chiesa, di persone sante, anche persone normalissime però sante,
certo.
Che se tu gli stai accanto ti passano questa grazia, no? Quindi la grazia si contagia un po', viene sempre da Dio, ma si crea un ambiente in cui è più facile vivere le virtù cristiane quando tanti sono uniti a Dio e pregano e vivono le virtù cristiane. Quindi in quell'ambiente sicuramente c'è un ambiente santo, no? Nell'ambiente della Sacra Famiglia. Però io l'altro aspetto che volevo sottolineare e che forse nel libro anche si nota è che noi dobbiamo collegare molto la castità con l'amore, no? Cioè la
certezza
d'amore, no?
Certamente.
L'amore
non,
casto, puro.
Non in contrasto, ma in qualche modo la castità o la purezza è una qualità dell'amore, no? L'amore puro, no? Attenzione. Perché se no E se no diventerebbe un po' una costruzione astratta, no? La purezza come una specie di,
certo,
virtù appesa al nulla. Invece no, è una caratteristica dell'amore, no? Amore puro, no?
E questo penso che bisogna spiegarlo anche ai nostri figli quando sono già anche ancora piccoli, no? Che cominciano a capire,
sì,
così crescono con questo timore, certo, di Dio, no?
Esattamente. Allora io penso che tutto quello che è aiutare sempre ad impostare il rapporto con moltissima attenzione all'altro, rispetto dell'altro,
sì,
aiuto dell'altro, in generale, in tutti i rapporti umani. E poi dopo, in particolare, forse i genitori possono aiutare i ragazzi ad avere un grande rispetto per le ragazze e viceversa, no? E poi poco a poco anche cogliere nei gesti dell'amore qualcosa che è una donazione reciproca, no? E con tutte le caratteristiche che poi voi sapete benissimo insegnare l'amore.
Certo,
certo, che poi è molto collegato anche col progetto di vita, no? Della persona, dell'uno e dell'altro, e di quelli che, ecco, in una famiglia poi nascono i figli, anche lì c'è un progetto proprio di amore, di verità e di rispetto e di virtù, anche, che fa un insieme di, per cui si capisce, tenendo conto tutto, e che viene fuori un mosaico e un disegno veramente attraente,
disegno meraviglioso, sì,
che aiuta a superare anche tutte le difficoltà che magari l'istinto porta a ingigantire.
Sì, infatti io quella, la dimensione, sempre salvaguardando appunto la delicatezza in rapporti tra Giuseppe e Maria, la dimensione che ho cercato di mettere in evidenza qualche volta nel rapporto tra loro, infatti è la dimensione della tenerezza di cui avete già parlato, no?
Certo.
Che, di cui anche il Papa Francesco parla spesso, e anche nell'Amoris Laetitia, no? Infatti io io penso che sia un po' che questa idea di scrivere un libro su Giuseppe e Maria mi sia venuta anche perché c'è tutto questo clima positivo, cioè ci sono tanti problemi, no? nelle famiglie e nell'amore umano, però c'è anche una crescita continua nella Chiesa di consapevolezza della grandezza e della bellezza dell'amore come elemento fondamentale, no? della famiglia. Infatti, come veniva citato da voi all'inizio di trasmissione, l'esortazione apostolica del Papa Francesco, Amoris Laetitia, lo mette proprio nel titolo, cioè è la gioia dell'amore, e poi dice che questo scritto è sull'amore nella famiglia, e si vede che ci sono due capitoli centrali, no? Il quarto e il quinto, che sono proprio mettono a tema proprio l'amore nel matrimonio, e il quinto capitolo l'amore che diventa fecondo. Per cui è proprio nel cuore di questo scritto, cioè anche la parte più lunga, no? In qualche modo sono i capitoli più importanti.
Sì. Ma anche dopo l'ottavo, che è quello che tratta invece venire incontro alle irregolarità, alle difficoltà, ma dopo c'è il nono, che è un'esplosione proprio di indicazioni e di incoraggiamento a rivolgersi alla grazia, a tutte quelle virtù che servono per costruire un rapporto positivo e gioioso fra i coniugi e dei coniugi da trasmettere ai figli con il compito educativo.
Sì. La spiritualità dell'amore esclusivo e libero, no?
Infatti, libero, esatto.
Ma così questo. Allora, in effetti io pensavo che, così come, senza voler fare paragoni troppo importanti, però gli antichi, quando dovevano educare i figli, come insegnano molti professori, facevano anche i discorsi evidentemente, però poi li educavano con i racconti, no? Infatti qualche grande autore ha detto che anche l'educazione morale dell'antichità si basava sui capolavori classici tipo l'Iliade, l'Odissea, cioè l'educazione morale era affidata al racconto di un'epopea, no?
Mm-hmm.
Allora, in effetti questo succede un po' a tanti, no? Che c'è bisogno della trattazione anche teorica sulle virtù, però poi c'è bisogno anche di qualche racconto che ci dica nella pratica come queste virtù possono essere vissute nell'ambito di una famiglia, no?
Renderlo vita vissuta.
Sì, noi possiamo avere il racconto dei santi, abbiamo le biografie, che quindi, però invece di Giuseppe e di Maria abbiamo solo quei dati del Vangelo, ma c'è sempre stata l'esigenza della Chiesa, che poi ha portato alla scrittura dei Vangeli apocrifi, no? Il fatto di riempire anche quelle cose che non vengono dette, perché c'è bisogno di sapere, di conoscere. di conoscere la persona amata, no? Noi amiamo Giuseppe Maria e sentiamo il desiderio di conoscerli meglio. In fondo questo è anche quello che porta i pittori a dipingerli, quindi vediamo che volto hanno. Ecco, a proposito di pittori, vorrei dire che questo libro ha una qualità abbastanza originale, che sono degli acquerelli che la pittrice Anna Maria Trevisan ha fatto proprio per questo libro, cioè ha letto i miei testi e ha dipinto 18 scene, 18 acquerelli che mi paiono molto delicati,
molto belli. Molto molto bello, che arricchisce anche la profondità perché, sì. E la...
Naturalissimi poi.
Quello che...
Sì.
Bellissimo davvero, anche questo, veramente sì, bisogna elogiare anche questa artista.
Sì, bravissima, è stata proprio brava perché anche riesce a entrare abbastanza in sintonia con me, io l'avevo già provata, cioè ci eravamo già trovati in un libro, Sorpresi dall'amore, che era sui personaggi del Vangelo 4 anni fa, e quindi sapevo che lei aveva la capacità di leggere i miei scritti e di entrare in sintonia a livello della bellezza artistica figurativa, no? E quindi ha fatto anche questa volta 18 tavole veramente suggestive in cui il lettore a un certo punto può appoggiare lo sguardo su un volto di Giuseppe, di Maria, su un gesto, no? Sempre molto delicato. Per esempio nella copertina c'è un tenero abbraccio di Maria che si appoggia un po' su Giuseppe, che è quando prima di partire nel libro si vede, prima di partire per Elisabetta, no? Per la casa di Elisabetta.
Ah, no? Di quel distacco, sì. Di 3 mesi, no?
Di quel distacco di 3 mesi, sì. Poi c'è una... sono belli, no? C'è alcune...
Molto belli, veramente.
Riprendono temi della tradizione, per esempio sulla nascita, oppure anche lo sposalizio, però interpretati in modo molto bello, molto originale da lei. E quindi io penso che il lettore viene inserito dentro nella vita di Giuseppe Di Maria attraverso il libro e poi anche attraverso queste immagini.
Ecco, io volevo richiamare Don Andrea,
sì.
Lei magari mi dirà se è più o meno pertinente la cosa, sì. Quel paragrafo 43-44 della Christus Vivit,
sì.
Di quella... esortazione apostolica post-sinodale che il Santo Padre ha fatto ai giovani e a tutto il popolo di Dio. Ecco, anche qui, sotto il titolo Maria, la ragazza di Nazareth, al punto 43 mi sono notato. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane ricevette l'annuncio dell'angelo e non rinunciò a fare domande, ma aveva un'anima disponibile e disse, ecco la serva del Signore. E poi al paragrafo successivo, sempre impressiona la forza del sì di Maria, giovane, la forza di quella venga per me che disse all'angelo, è stata una cosa diversa da un'accettazione passiva e rassegnata, è stato qualcosa di diverso da un sì, come a dire, bene, proviamo a vedere che cosa succede. Ecco qui, ecco questo atteggiamento della Madonna, in effetti, poi lo si può, come ha fatto lei, si può leggere anche in qualsiasi altro situazione. Quando sono partiti, aiutandosi con un asinello, sono arrivati in Egitto, e poi il ritorno in patria, e tutte queste vicende, no?
Sì, in effetti io penso che anche il Papa ha veramente tanta ragione in questo bellissimo documento, in tanti passi anche in questo, e io penso che nel mio libro penso di avere riflesso quello che si nota dal Vangelo e che ci immaginiamo nella loro vita, cioè che il sì di Maria e poi anche c'è il sì di Giuseppe, perché dopo
è l'annuncio bilaterale, il sì, no?
È stato
l'adesione al progetto totale.
Quello di Giuseppe è stato un po' più travagliato, però è stato un sì, diciamo, detto singolarmente, che però aveva riferimenti anche, così come il sì di Maria aveva poi riferimenti all'essere sposa di Giuseppe, promessa sposa di Giuseppe, il sì di Giuseppe è collegato a Maria, infatti l'angelo gli dice non avere paura di prendere con te Maria tua sposa, no? Quindi è un sì collegato all'altro e all'altra, no? Ed è un sì definitivo, infatti loro non mettono mai in dubbio la loro vocazione, non mettono mai in dubbio il sì detto a Dio, piuttosto si basano su questo sì definitivo per dire il Signore ci aiuterà, no? Anche quando hanno perso il bambino Gesù, il dodicenne, a Gerusalemme, è stata una situazione drammatica. Sì. Io cerco di metterlo in evidenza, perché poi loro possono aver pensato qui è accaduto qualcosa e noi non c'eravamo, no? C'è accaduto quello che forse il Simeone profeta ci aveva profetizzato, e cioè, forse poteva essere anche il momento della sua offerta al padre anticipato, no? E comunque, insomma, è stato un momento drammatico, però loro io li dipingo, cioè li scrivo, e come che tra di loro si ricordano parole dei salmi per pregare a Dio nel momento d'angoscia, e poi a un certo punto quindi invocano lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo gli fa venire in mente di andare al Tempio, no? E andare dentro nel Tempio.
È venuto in soccorso alla loro angoscia e
dandogli gli conto. Andava a cercare lì, no? E lì lo trovano i dottori. Quindi in effetti noi possiamo pensare che Giuseppe e Maria sono stati sostenuti lungo tutta la vita da quella vocazione ricevuta, da quella vocazione, diciamo, a cui hanno risposto con totale dedizione, e che li ha aiutati a superare le difficoltà, no? Difficoltà che potrebbero in teoria mettere in dubbio la vocazione, cioè uno potrebbe pensare, ma è veramente questo il mio cammino, è veramente questo quello che dobbiamo fare, no?
Certo.
E loro hanno anche avuto, e nel Vangelo lo leggiamo, delle conferme dal Signore, poche, semplici, profondissime, cioè questi sogni che Giuseppe riceve, cioè questi avvisi nel sogno, questi avvertimenti nel sogno che riceveva, che li hanno confortati, oppure anche a volte sono stati confortati da persone che incontravano, no? E anche questo è sorprendente, cioè loro sono scelti da Dio, no? Per essere il pan, cioè la madre di Dio e il suo sposo e colui che gli fa da padre, però il Signore non esclude anche altri, quindi li aiuta con i pastori, li aiuta, no?
Certo.
Con
i magi stessi sono stati dei messaggeri di un mondo che si rivolge a questo grande mistero.
È proprio così, anche i magi.
Incarnazione e nascita.
E poi chissà quante altre persone nel Vangelo.
E chissà quante, appunto.
Quindi, e così, quindi di fatto, cioè nella vocazione vengono sostenuti dalla loro preghiera, dall'aiuto reciproco, dalla presenza di Gesù tra di loro, che ecco, io mi immagino che a volte appunto solo guardare Gesù li confortava nella fuga in Egitto, per esempio, no?
Certo.
Oppure mentre lavorano a Nazareth, nella bottega di Giuseppe, no? E confortati da questo, e confortati da questi aiuti, da queste ispirazioni che ricevono, e poi da persone che li hanno aiutati, no? E ecco, per cui di fatto, cioè, in questo senso dobbiamo capire che il Signore non ci lascia mai soli, no? E ecco, quando Giuseppe è morto, senz'altro io metto in evidenza come Maria ha sofferto tanto, ma anche Gesù, e in fondo dico questo, no? Che Gesù ha voluto vivere anche lui una morte del papà o della mamma, in questo caso del papà. Mm-hmm. Sapeva che la mamma avrebbe dovuto accompagnarlo fin sotto la croce, proprio perché lui ha voluto soffrire tutti i nostri dolori, no? E non in senso proprio numerico, cioè ciascun tipo di dolore, però sì, possiamo dire di sì, che ha sofferto tutti i nostri dolori, no? Li ha provati in sé anche con la potenza del suo cuore, del suo amore, e fra cui anche questo, il dolore della morte di un genitore, no? Che è una esperienza comune a tantissimi, no? E ha voluto viverla nella normalità, no?
Nell'assoluta normalità, ecco,
assoluta come normalità anche... perché infatti a Maria dice gli è costato non poterlo salvare, come poi ha fatto con quelli che ha incontrato invece nella vita pubblica, quando certo, poteva prendere per mano la bambina.
E questo è un grandissimo insegnamento anche per la nostra vita quotidiana, perché anche qui appunto ci troviamo che magari stiamo facendo delle cose che sono conformi, siamo convinti che sono conformi alla volontà di Dio, ma poi troviamo ostacoli, incomprensioni, e sì, magari salta fuori una malattia e chi sembra dire ma come sto facendo queste cose, e però ecco, e questa vita della famiglia di Nazareth è una scuola per saper affrontare anche noi tutte queste situazioni quotidiane che sono la materia della santità personale poi.
Sì, ecco. In effetti, ecco.
Allora, scusi Don Andrea, ma ci stiamo avvicinando e qui ci sono dei tempi
predestabiliti,
dobbiamo rispettare. Alle 8:15 dobbiamo concludere. Sì. E di solito facciamo anche i saluti. E
certo.
Adesso...
Sì, sì.
Ecco.
Comunque ci darà una benedizione non solo a noi, ma a tutta Radio Mater e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, che questa è una
bella benedizione.
Radio Mariana è una benedizione per l'intercessione di Maria Santissima. Che...
Ecco, io volevo, come sempre, un po' i propositi del mese, no? Di non lasciarci appunto... volevo chiedere questo a tutti gli ascoltatori, di non lasciarci scivolare questo mese di maggio di dosso senza ricorrere agli sguardi alla Madonna, alla Madre Maria Santissima, mettere quel fiore quotidiano, no? Quegli piccoli atti di amore che la Madonna da te e da me aspetta tutti i giorni, la visita a un santuario a lei dedicato e poi parlare con la Madonna, parlare di tutti i vari problemi che ognuno di noi può avere. Con chi? Con quella donna che tanti anni fa ha avuto anche lei i suoi problemi fino ad arrivare sotto la croce di Gesù, no? Per cui parliamo con la Madonna e stiamo molto vicini a lei, recitiamo il Santo Rosario mettendo le intenzioni, ecco, per cui abbiamo tanto materiale da fare fino al prossimo secondo sabato del mese di marzo, che ci troveremo ancora. Ma giugno. Ho sbagliato.
Sì. Ecco, grazie.
Bene.
Grazie ad Andrea, ecco, la sua benedizione a noi,
ecco, ci dà
a tutte le famiglie, e alla radio e a tutti gli ascoltatori.
Sì, molto volentieri. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti gli ascoltatori, sulla Radio Mater. E su tutte le vostre intenzioni, sui familiari, soprattutto chi ha più bisogno, i malati, i bambini, e rimanga sempre con l'intercessione di Giuseppe e di Maria. Ecco,
ecco questo allora. Anche sul nostro caro Don Mario, sa che Don Mario è stato il fondatore di Radio Maria e di Radio Mater.
Lo so, infatti ecco. Che è il grande prete.
Esatto, l'abbiamo appena visto, ma proprio...
Dell'etere.
È una persona che si spreme fino all'ultima goccia.
Prendiamo un esempio.
Ecco, veramente.
Grazie. Finite, Don Andrea.
Don Andrea, grazie. Buonasera. Tante.
Buonasera.
Ho preso tanti auguri per il suo impegno sacerdotale.
Grazie. A voi.
Grazie. Buonasera.